Cristo è mediatore della nuova alleanza perché mediante la sua morte coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che è stata loro promessa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. Assisti e proteggi sempre, Padre buono, questa tua famiglia che ha posto in te ogni speranza, perché liberata dalla corruzione del peccato resti fedele all'impegno del battesimo e ottenga in premio l'eredità promessa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi». Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio». Rispose: «Eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?». Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio». Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo». Rispose: «Eccomi». L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede». Perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere». L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Parola di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria. Abramo esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti. E tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto. Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù, se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorificherà è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato la lettura di un testo che richiederebbe molta obbedienza, molta disponibilità, molto tempo. Io come al solito vi offro 2 o 3 chiavi di lettura a partire dalla prima, i primi 2 versetti, dove lo scrittore ci dà subito la chiave di lettura di ciò che viene raccontato. Cioè questa avventura di Abramo va letta come una messa alla prova da parte di Dio. Quindi tutte le volte che noi diciamo, ma Dio come fa a chiedere a un papà di uccidere suo figlio? Appunto, e sono discorsi che inventiamo noi, no? Il testo assolutamente non dice che Dio vuole che Abramo uccida il figlio. Lo ha messo alla prova, dice lo scrittore. Si tratta di un'iniziazione, è un rito iniziatico, è una prova da superare, una tentazione da vincere, è lo stesso verbo che viene usato per le tentazioni di Gesù. Le tentazioni di Gesù hanno il compito di introdurre Gesù nella via di Dio, no? È un'iniziazione, è un modo di porsi nella realtà, appunto, no? Secondo spunto, non sto a dire che è protagonista Dio di tutto questo passo, no? È lui che mette Abramo alla prova, è lui che lo chiama, è lui che gli dà gli ordini, è lui che interrompe il gesto, è lui che riconosce che la prova è superata, è lui che promette la ricompensa. È un'azione di Dio, appunto, no? Che mette alla prova l'obbedienza di Abramo. Versetti 3-10, l'obbedienza di Abramo. Non stiamo a rileggere tutti i passaggi, c'è una cosa solo che vi indico che è impressionante, il silenzio. Ci sono altri passi, abbiamo visto, in cui Abramo chiede, no? Addirittura obietta. Qui il silenzio nel quale Abramo esegue gli ordini di Dio, esprime la sua totale adesione, la sua obbedienza incondizionata. Lui sceglie. E la scelta, lo si vede man mano nel racconto, è tra il dono di Dio, cioè il figlio, e il Dio che dona. Cioè anche Israele sarà chiamato molte volte a rinunciare ai doni di Dio per riconoscere il Dio che dona. Sapete che noi e i nostri figli saremo salvati solo nel momento in cui rinunceremo ai nostri figli, alla nostra vita stessa, per preferire Dio, per affidarci a Lui. Invece noi durante la vita ci aggrappiamo alle cose che Lui ci dà, cioè la vita, la salute, la moglie, il marito, la casa, il paese, il lavoro, il figlio, no, che è nostro. E invece Dio ci mette alla prova perché dobbiamo attraverso i doni amare Lui, affidarci a Lui, no? Così come è impressionante il silenzio di Isacco, il silenzioso si dovrebbe dire, non dice niente in tutta la scena, a un certo punto sparisce addirittura, no? Colui che provoca il riso di Dio, che Dio sorrida, e che ha provocato il riso di Sara, sua madre, di incredulità, colui comunque che è accompagnato dal riso, qui è in un totale silenzio. Impressionante silenzio, un silenzio inquietante anche, che fa fare delle domande appunto. Poi non c'è tempo appunto di fermarsi su tutto il testo, ma vi suggerisco, quando leggerete il racconto, un racconto non si capisce solo seguendo i personaggi, ma anche l'intrigo, e l'intrigo è dato soprattutto dalle sorprese, dai cambiamenti, no? Cioè succedono alcune cose nel racconto dove il racconto fa un salto, e sono le parti più interessanti del resto, no? Sono quelle dove si dice come va a finire, chi è stato, no? Cos'è successo, no? Un film è così, no? Un romanzo è così, ma anche questo racconto è così. Ecco, io vi segnalo due o tre passaggi che aprono dei sensi, dei significati, che fanno pensare, appunto, no? Avete visto che la parola di Dio non definisce mai, non è che viene Dio a dire è così, interroga, suscita, fa pensare, fa scegliere. Allora, il primo salto sorprendente è che invece di sacrificare l'agnello, si sacrifica l'ariete. Beh, questa è una sottigliezza, ma Isacco si aspetta l'agnello e invece il padre dice no, l'ariete, perché l'ariete è il maschio, è il padre, no? E lo scrittore ci vuole, con questa schiacciatina d'occhio, dice guarda che il sacrificio è dell'ariete, non dell'agnello. Cioè, questo episodio racconta del sacrificio del padre, è il sacrificio di Abramo questo, non il sacrificio di Isacco. E poi il fatto che invece del figlio Dio comanda di sacrificare l'ariete. Per questo è chiaramente l'allusione, un passaggio storico che passa dai sacrifici umani. Chiaramente questa storia di Abramo ha la traccia storica del periodo in cui si sacrificavano degli umani, i figli, no? Il passaggio del sacrificio degli umani al sacrificio di animali è un passaggio di civiltà enorme, no? E d'altra parte i sacrifici animali anch'essi sono destinati ad essere superati. Tutto il messaggio profetico dirà: non voglio sacrifici, ma l'obbedienza, la fede, appunto, la giustizia. E quindi Abramo diviene il modello dei fedeli, il cui sacrificio è l'espressione simbolica dell'obbedienza. Bisogna donare a Dio non il figlio, non l'animale, ma se stesso. Bisogna donare a Dio ciò che si ha di più prezioso, per creare una reciprocità di dono. Cioè Dio vuole il nostro amore, capito? Non vuole i sacrifici. Secondo passaggio, dov'è questa montagna? Tutto il racconto dice: quel luogo che io ti indicherò, quel monte che io ti indicherò, giunto sul posto che Dio aveva indicato, e non si sa mai dov'è, no? Monte Moria, che significa sia Dio provvede, sia Dio si è fatto vedere, si è rivelato. In questo gesto di amore reciproco, Dio si è fatto vedere. Anche qui, con tutta probabilità, c'è la memoria della presa di possesso da parte di Israele di un santuario cananeo. E la tradizione identifica il Monte Moria, dove avviene il sacrificio di Abramo, con la roccia che sta al centro della moschea di Gerusalemme. Gerusalemme che è fondata sulla roccia del sacrificio di Abramo e delle grandi religioni, no? Un'ultima sorpresa, poi finisco, perché non stiamo... Se avessimo la fortuna di leggere in ebraico questo testo, avremmo la sorpresa che Dio, virgolette, chiamiamo noi Dio, no? Qui porta due nomi. Fino al versetto 11 si chiama Elohim, il nome tradizionale di Dio. Dal versetto 11 in poi l'angelo di Dio, si dice, si chiama Yahweh, siccome non si può pronunciare Yahweh, si dice l'angelo di Dio, no? Quindi il versetto 11, nel racconto, è il passaggio dalla divinità, noi diremmo Elohim, al Signore Yahweh, cioè al Dio dell'Esodo, al Dio dell'Alleanza. E quindi il raccontatore ci sta raccontando di una conversione dell'esperienza religiosa. L'esperienza di Dio fatta da Abramo, che incarna il passaggio, diremmo oggi, dalla religione alla fede. Cioè Dio non è più una forza anonima che fa paura, ma qualcuno che ha un nome e che chiama al dialogo e all'obbedienza e che chiama all'amore. Infine Isacco, la scomparsa di Isacco nel racconto. Beh, qui i commenti giudaici sono di una ricchezza incredibile. Come mai scompare Isacco? Avete visto alla fine, dice Abramo, chiamò i servi e tornarono a Bersabea. E Isacco dov'è? È sparito. Probabilmente perché effettivamente è stato sacrificato. Cioè Dio, il padre ha rinunciato veramente al figlio. Abramo ha fatto in verità il sacrificio interiore. L'autore ha cancellato inconsciamente dal racconto Isacco, l'oggetto posseduto, l'ha cancellato. Non c'è più questo rapporto con Dio. C'è un rapporto libero d'amore, non per il figlio. Non per il figlio amo Dio perché è Dio, capito? Perché lo amo, Lui. E un'altra possibile spiegazione è che Abramo ha superato la prova e la sua fedeltà è ricompensata. Il figlio unico, ormai, leggete l'ultima promessa, è sostituito dalla moltitudine dei figli, la moltitudine della discendenza.
Per cogliere Abramo come nostro padre nella fede, non possiamo non riferirci all'incontro col Cristo risorto che ognuno di noi deve vivere per potersi dire cristiano. Ma quando lo incontriamo? Quando un'azione buona, compiuta, ci ha chiesto di morire i nostri desideri, i nostri bisogni, alle nostre paure ambigue e ci ha restituito una pace, un'umiltà che sentiamo non generata dalle nostre evidenze, e allora nello stupore di non riconoscere quasi noi stessi, scopriamo di avere veramente accolto Gesù nella nostra vita e di poter toccare l'amore nella sua trascendenza. Quello che di noi abbiamo sacrificato ci viene restituito, e allora sappiamo di avere permesso a Dio di rendere infinito il nostro orizzonte entro cui la nostra vita redenta si apre all'eternità. Abramo, prendi tuo figlio che ami Isacco e offrilo in olocausto. Dio, chiamando Abramo per nome, ci indica la sua storia, che lo fa padre dei popoli, storia fondata sulla fede in Dio, nella quale Abramo ha costruito il suo modo di vivere la famiglia, la religione, il sacrificio, il rito. Eccomi, Abramo risponde, mostrandoci che a Dio ci si affida qualunque cosa ci chieda in ogni circostanza della nostra vita. Abramo, ubbidendo, sa di morire al suo amore di padre e insieme di morire al suo amore per Dio, che in questa richiesta sembra smentire la promessa che gli aveva fatto. Eppure Abramo sa che se negasse la differenza fra i suoi desideri e quelli del suo Dio, se amasse Isacco secondo le sole sue logiche umane, perderebbe tutta la sua vita. L'unica risposta possibile per lui si riassume nell'eccomi. Signore, la nostra invece è una strana storia, quella dell'amore che esiste fra gli uomini, perché siamo tentati di viverla ai nostri livelli e non facciamo niente per cambiarla, perché ci è più facile, più scontato riconoscerci nei nostri desideri e non nei tuoi. La logica che si instaura fra di noi è quella di diventare idoli per gli altri e di assecondare il desiderio degli altri di essere idoli per noi, inesorabilmente. Lo sperimentiamo ogni giorno nelle relazioni familiari, in cui dovrebbe generarsi la cura e la responsabilità dell'essere figli, per esercitarla nella comunità civile, nella comunità cristiana, nella politica. Ma l'amore fra noi spesso non è questo. Senza libertà, senza dignità e perciò senza te, riusciamo a distruggerci credendo di amarci. Ma come uscirne? Solo sperimentando la nostra incapacità ad essere fedeli, contiamo sulla tua alleanza stipulata con Abramo, in un rito nel quale eri tu Dio che ti impegnavi a mantenerlo. E allora non permetti che Isacco sia sacrificato. Tu sei fedele alla tua promessa, come lo è stato Abramo verso di te. Nella fede in te sta allora, Signore, anche la nostra salvezza, dove il nostro desiderio profondo è salvato perché tu l'hai compiuto. Isacco è restituito ad Abramo e dice: ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza. Signore, il tuo sogno sull'uomo è una realtà profonda da contemplare fin dal buio dei tempi, perché ti restituisce a te stesso e ti riconsegna al riposo dell'ottavo giorno. Anche noi nel rito della messa di stasera portiamo ciò che è compiuto in noi nel tuo Figlio. Regalaci, Signore, questa sera ciò che dice il libro dell'Apocalisse, che quando l'agnello aprì il sigillo si fece silenzio in cielo per mezz'ora. In questo silenzio accogli il nostro canto di gloria e di gioia e custodiscilo nel tuo cuore come il tuo stesso canto. Concedici di vederti mentre commosso ti fermi e ascolti nell'unico canto d'amore la tua e le nostre storie d'amore, di cui conosci il prezzo costato a te e a tutti gli uomini, cristiani e non cristiani, di ogni razza e lingua, che nel mondo si battono ogni giorno per la verità. Allora anche questa sera sappiamo che guardandoci con amore ti riconosci in noi e noi ci riconosciamo in te.